Va ora in onda Sportello Sociale, rubrica condotta dal dottor Silvio Colagrande ed Enrico Viganò. Il tema di questa sera: persone in stato vegetativo, famiglie, caregiver e istituzioni.
Buonasera. Buonasera cari amici di Radio Mater, un caro saluto da Enrico
e da Silvio a tutti, buonasera.
E questa sera a Sportello Sociale vogliamo ancora una volta, e ripetiamo ancora una volta, dar voce a chi non ha voce, a coloro che da anni vivono in una stanza accuditi dai propri familiari o dai sanitari, dar voce alle persone in stato vegetativo. Queste persone non fanno audience, di loro non si interessano i media e le istituzioni. E Santo Padre ha denunciato anche sabato il problema di tante persone malate che vengono dimenticate. Quando, parlando ai medici del QAM, ha detto che la salute non è un bene di consumo, ma un diritto universale per cui l'accesso ai servizi sanitari non può essere un privilegio. Addirittura, ha poi aggiunto il Papa, il diritto a essere curati diventa un privilegio per pochi, quelli che possono permetterselo. L'accessibilità ai servizi sanitari, alle cure e ai farmaci rimane ancora un miraggio per tante persone. I più poveri non riescono a pagare e sono esclusi dai servizi ospedalieri, anche dai più essenziali e primari. Questa sera affronteremo anche questo tema. Tema sì che anche in Italia esistono questi temi. È il tema legato all'ISEE, che non permette ad alcuni ammalati di poter avere le cure necessarie. Ma Papa Francesco ha anche aggiunto che queste persone, le persone malate, le persone disabili, le persone in stato vegetativo, non possono più creare reddito, non possono più produrre, allora vengono scartate, allora vengono messe da parte, come un mezzo, una macchina che non serve più. Scartare non solo a parole, ma anche con i fatti, dimenticare o dire che non sono vite inutili. Quante volte abbiamo sentito questa frase, che queste persone sono vite inutili? Quasi qualcuno ha usato addirittura che sono dei sacchi di patate, perché le persone vere sono quelle vincenti, sono i cavalli di razza. In caso contrario, che senso ha la loro vita? E questo tema è un tema a noi caro, sì, perché ci è caro e poter farsi voce di queste persone che non hanno voce, purtroppo, e oggi come oggi ancora di più. Silvio, presenti tu gli ospiti.
Sì. Allora, questa sera ci collegheremo con il dottor Poggi da Bologna, e probabilmente è già in linea, allora lo salutiamo.
Sì, Gianluigi.
Buonasera a tutti, buonasera.
Buonasera. Ecco, e poi avremo anche il dottor Cozzi, che è lo psicologo dell'ospedale Salvini di Garbagnate, e infine la Simona Bellini, che da Roma ci illustrerà le attività che sta mettendo insieme come coordinamento delle famiglie dei caregivers, e quindi le attività di tipo legislativo che sta cercando di sottoporre anche a livello europeo. Ecco, dottor Poggi, in sintesi, in premessa, la realtà sua a Bologna com'è configurata?
Ecco, diciamo che il dottor Gianluigi Poggi è presidente dell'associazione Insieme per Cristina di Bologna. Gianluigi, a te la parola.
Sì. Sì, sono presidente dell'associazione Insieme per Cristina. L'associazione è molto giovane, è stata fondata 4 anni fa. Ha una caratteristica che è quella ovviamente di essere fondata dai soci fondatori. Sono persone che, grazie a Dio, non hanno all'interno della loro famiglia delle persone in stato vegetativo, perché quasi, io conosco circa 42 associazioni, tutte sono state 42 associazioni che seguono le gravi cerebrolesioni e tutte sono state fondate perché hanno avuto un caso nella loro famiglia e quindi ovviamente si sono sentiti in dovere di fondare un'associazione. Certo. La nostra no, è un'associazione che segue solo ed esclusivamente gli stati vegetativi, mentre quasi tutte le altre associazioni seguono le gravi cerebrolesioni a 360 gradi. Quindi dalla fase di riabilitazione, dalla fase acuta, post-acuta, subacuta, fino alla riabilitazione, e dalla riabilitazione poi c'è un processo che alla fine, ovviamente, se uno rimane in coma, rimane come stato vegetativo e quindi di conseguenza molte volte si tende a dimenticare questo stato vegetativo, perché come diceva prima Enrico, non fa più audience. Ecco, non fa più audience perché ci vorrebbe un altro caso Englaro, ci vorrebbe oppure che la famiglia Schumacher si erigesse paladino a sponsor di queste situazioni. Solo allora ci sarebbe un risveglio dei media.
Ecco, ma dottor Poggi, cerchiamo anche una cosa, di far capire ai nostri ascoltatori che cosa significa stato vegetativo, perché la letteratura che comunemente si può trovare ci dice lo stato vegetativo è una condizione clinica nella quale le funzioni, diciamo, di tipo biologico, con le tecnologie modernissime della, e così avanzate della rianimazione, sono in grado di essere funzionanti, mentre l'aspetto neurologico e quindi cognitivo viene descritto come sospeso. Ecco, dalla sua esperienza, queste situazioni come possono essere effettivamente illustrate ai nostri ascoltatori?
Ma lo stato vegetativo è una persona che esce dal coma, ha gli occhi aperti, e però la medicina in queste situazioni è molto contrastante, nel senso che quasi tutti i medici sentenziano e dicono che ovviamente la persona non ha più delle reazioni fisiche, non sente, nel 90% più dei casi non vede, e quindi è un corpo racchiuso dentro se stesso che non comunica, e ovviamente poi subentra la retrazione degli arti inferiori e superiori e vive questa situazione perennemente. C'è un fatto che è fondamentale. Dalla nostra esperienza come giovane associazione abbiamo visto che ci sono dei segnali, anche se ovviamente non vengono recepiti ovviamente da quelli che possono essere le forme cliniche, però si vede che questa persona in stato vegetativo, questo corpo che fermo dentro se stesso non si muove e apre solo gli occhi, ha praticamente un risveglio, e anche il sonno è un risveglio, però a questo punto, secondo il nostro parere, la maggioranza sente ancora. Abbiamo delle testimonianze tipo Massimiliano Tresoldi o altri ancora che si sono risvegliati. Loro sentivano quando i medici dicevano che ovviamente ormai era un rottame, che era una persona che non si sarebbe mai più ristabilita, sentiva ma non poteva comunicare. Ci sono altre esperienze, tipo Cristina Magrini, io la frequento spessissimo, quando il papà esce di casa, poi rientra, si vede questa donna che si rianima, lo sente, lo percepisce. E quindi noi diciamo...
Gianluigi, che Cristina è 35 anni che è in stato vegetativo.
35esimo tra poco, 35 anni sì, però... però
ha il record europeo, se possiamo parlare di record.
È un triste record europeo, un triste Guinness europeo. Purtroppo in queste situazioni è accudita molto bene, ma poi c'è anche un altro particolare. Io mi ricordo che l'anno scorso, quando c'è stato il suo compleanno, il Cardinal Caffar recitava la messa nella casa di carità vicinissimo, è venuto a fare gli auguri e si è messo a piangere. Quindi queste reazioni, secondo il mio punto di vista, è un sintomo che in realtà ci confermano che hanno ancora una sensazione. È ovvio che l'hanno soprattutto con le persone che gli sono vicine, le persone che gli trasmettono quest'amore, loro lo sentono. La stessa cosa di Barbara Ferrari, 18 anni in stato vegetativo, la stessa Moira Quaresmini dice che quando va nel lettone grande assieme a papà e mamma diventa, sprizza proprio una gioia, una contentezza, per cui anche loro, secondo il nostro parere, che contrasta il parere clinico, secondo il nostro parere sono persone che in realtà sentono ancora qualche cosa, ma sentono soprattutto le persone che li vogliono particolarmente bene, certo, e che hanno offerto il loro cuore e il loro sacrificio.
Esatto, io volevo soffermarmi soprattutto questa sera sul workshop che avete organizzato come associazione recentemente a Bologna, lo scorso mese di aprile.
9 aprile.
Il 9 di aprile. Come è andato e che finalità aveva?
Beh, intanto aveva la finalità con lo stesso titolo che avete dato voi, persone in stato vegetativo, famiglie, caregiver e istituzioni. E possiamo confermare che è stato un discreto successo, a parte il fatto che la partecipazione era ovviamente da tutta l'Italia, da Bari a quello che era a Crotone e quindi di conseguenza al Piemonte, e ha riscosso un buon successo. Perché? Perché in realtà è stato tagliato su misura di cose pratiche. Le cose che vogliamo fare noi, la nostra associazione, ripeto, segue solo gli stati vegetativi, stati di minima coscienza, e si dedica solo a quello. Però ha un motto particolare la nostra associazione. Noi siamo stanchi di tante parole, abbiamo frequentato tanti convegni, abbiamo percorso questo nostro tragitto, questi 4 anni che poi abbiamo cominciato un po' prima come gruppo, quando è uscito il primo libro su Cristina Magrini, Se mi risvegliassi domani, e abbiamo queste parole, sì, fanno bene, rinfrancano le persone. Però in realtà il workshop era tagliato proprio sulle necessità concrete e reali degli stati vegetativi, che sono tanti, che era ovviamente gli stati vegetativi, perché c'era Matilde Leonardi, che è stata la professoressa Matilde Leonardi, che è stata bravissima e che ovviamente parlava delle linee guida, i progetti e le aspettative e dove ci sono gli ostacoli per mettere in atto. E poi c'è stata ovviamente una panoramica sul caregiver nella cura riabilitativa e nella cronicità. E poi c'è stato Maria Simone Bellini, che è stata veramente bravissima a spiegare quello che
e
sono
che
veramente...
interverrà anche questa sera qui a Radio Mater.
Bravissima, che ci ha spiegato
un'altra cosa dall'esperienza del dottor Poggi. Sicuramente possiamo avere delle spiegazioni più precise. Perché i clinici sono così pessimisti nel ritenere che non ci possa essere questa capacità di sentire da parte della persona in stato vegetativo, perché considerano così negativamente l'aspetto neurologico?
No, l'aspetto neurologico viene vagliato con una massima attenzione, perché ovviamente tramite delle tecniche che sono all'avanguardia, che visionano quelle che è proprio l'aspetto del cervello, la parte ovviamente che è stata danneggiata, eccetera, tutto, da lì loro desumono, con degli aspetti ovviamente professionali, quindi altamente qualificati, sentenziano che ovviamente non c'è possibilità di recepimento o di comunicazione. Hanno questa possibilità, però poi la realtà è diversa, ma tantissime, ma io cito quello che conosciamo tutti, ripeto, Massimiliano Tresoldi, 10 anni in stato vegetativo, l'aneddoto bellissimo della zia che quando andava a trovarlo gli diceva: povero Massimo, sarebbe meglio che Nostro Signore ti prendesse. Oggi come oggi, quando si parla della zia, alza sulle mani con le due corna, perché la sentiva. Ora, di fronte, e lui aveva questo, da diagnosi fatte, questo cervello danneggiato che poi pian piano si è ripreso, però, cioè, a questo punto, e poi, cioè, cito sempre lui perché lo conosciamo, ma ci sono tanti altri casi che confermano quanto noi diciamo e stiamo dicendo, perché per noi è così, almeno dalla nostra esperienza, breve esperienza, 4 anni, però tutte le persone che conosciamo vediamo questa reazione, quindi vedendo questa reazione va da sé che è poi confortata anche da persone che si sono svegliate. Ecco, certo. Quindi questo è il problema concreto e reale. Però se noi parliamo di queste cose qua, parliamo anche di poche cose, perché noi abbiamo la necessità di parlare di cose concrete, cose di che erano necessità. L'accordo Stato-Regione del 5 maggio del 2011 sono ormai 5 anni, certo. E difatti era l'argomento che noi abbiamo affrontato monitorando quello che sono 22 associazioni che hanno risposto a un quesito. Beh, i risultati sono disarmanti, ma oltre che disarmanti, le 20 regioni praticamente hanno delle applicazioni che sono diverse l'una dall'altra, non sembra nemmeno che siamo in Italia, e quindi è questo che mi terrorizza veramente, che
ognuno va per la sua strada, sì, insomma, sì. In questo chiedo scusa Gianluigi, ma mi dice Gianluca dalla regia che abbiamo in linea Maria Simona Bellini Palumbini. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ecco, Maria Simona è presidente nazionale del coordinamento famiglie disabili gravi e gravissime. Maria Simona, spiegaci come è nato questo coordinamento e come hai voluto che nascesse e che finalità c'ha.
Ma il coordinamento in realtà è nato come gruppo di auto mutuo aiuto, un po' come nascono tutte le associazioni che in realtà hanno una valenza di questo tipo, cioè mettersi in contatto, fare rete e cercare di creare un gruppo forte. Gruppo forte perché noi siamo in seria difficoltà, lo diciamo in più luoghi, perché il problema nostro è che in realtà non possiamo dare il nostro contributo in quanto siamo legati in modo indissolubile alle persone di cui ci prendiamo cura. Quindi parliamo di persone non autosufficienti che hanno bisogno di noi 24 ore su 24 senza soluzione di continuità nel corso di tutto l'anno. Quindi stiamo parlando di persone che spesso sono agli arresti domiciliari. Che cosa intendiamo per questo? Intendiamo comunque che le persone di cui ci prendiamo cura, che sono familiari, quindi parliamo in ambito domestico, quindi parliamo all'interno dell'habitat della persona non autosufficiente, dalla quale assolutamente non vogliamo stessi vengano strappati, e c'è bisogno comunque di una persona che se ne curi in modo stabile, e parliamo prevalentemente di familiari, parliamo di genitori, parliamo di fratelli e sorelle, parliamo comunque di qualcuno che si dedica totalmente alle persone di cui si prendono cura, negando totalmente, rinunciando totalmente ai propri diritti, al proprio diritto alla vita.
Maria Simona, l'Italia è l'unico paese in Europa a non avere una legge per le persone che assistono un familiare grave o gravissimo in casa. E proprio tu sei stata la paladina, ti sei fatta promotrice e sei arrivata anche al Parlamento europeo per chiedere appunto questo, che anche in Italia ci fosse una legge di aiuto per le persone, per i caregiver, per coloro che assistono i disabili gravi e gravissimi.
Esattamente, cioè questo ce ne siamo resi conto nel corso degli anni, perché in realtà in Italia si dice che le leggi sono all'avanguardia. In alcuni casi può essere anche vero, ma poi non vengono né finanziate né rispettate. E l'Italia, l'unico paese, veramente il fanalino di coda tra i paesi occidentali, in particolar modo in Europa, dove il caregiver familiare, colui, scusate se insisto, ma è importante che si capisca di cosa si tratta, è colui che si cura senza soluzione di continuità di un familiare non autosufficiente. Il problema è che abbiamo visto paesi che in genere vengono considerati meno attenti a questo tipo di problematiche sociali superarci. Parliamo di Romania, parliamo di Grecia, parliamo di paesi che socialmente potrebbero sembrare meno attenti. L'Italia è in realtà il fanalino di coda dei paesi occidentali. Non esiste una legislazione che soprattutto tuteli i diritti costituzionali, i diritti umani fondamentali del caregiver familiare, perché non dimentichiamo che il caregiver familiare si annulla totalmente per assistere qualcuno che ha bisogno di lui. Ripeto, senza soluzione di continuità non esiste la notte, non esistono le festività, non esiste la domenica, non esistono le ferie. Quindi un'attenzione di questo tipo, che ripeto,
che tipo di attenzione, Maria Simona, chiedete per queste persone, per i caregiver? Che venga riconosciuto giuridicamente e che venga anche che abbia una propria pensione?
Ma noi chiediamo dei diritti fondamentali dell'uomo, che vengono appunto statuiti da tutte le carte internazionali e nazionali, la nostra stessa Costituzione lo dice. C'è un diritto alla salute, c'è un diritto al riposo, ci sono diritti inalienabili che in Italia non vengono riconosciuti. Il problema è che non è sufficiente il riconoscimento giuridico della figura del caregiver familiare, e ripeto, il fatto che in italiano, nella lingua italiana, non esista un termine per identificare queste persone che in realtà sostituiscono uno Stato che dovrebbe, secondo la nostra Costituzione, rimuovere tutti gli ostacoli per fare in modo che le persone con disabilità possano partecipare alla vita sociale, possano avere tutte quelle tutele che gli sono riconosciute, e purtroppo si sostituisce appunto alle persone con disabilità per fare in modo che abbiano una vita dignitosa. Purtroppo in Italia questo ancora non viene riconosciuto, quindi stiamo parlando di tutele essenziali, fondamentali: la tutela al riposo, la tutela alla salute, la tutela alla vita sociale, che in Italia è come se non esistessero. Abbiamo avuto dei riconoscimenti formali a livello regionale, che però non riconoscono le tutele essenziali. Questo è il problema. Una persona che si dedica 24 ore su 24, 365 giorni l'anno ad un'altra persona, e qui non stiamo parlando di assistenza di base o solo di assistenza di base, qui stiamo parlando anche di impegno giuridico, quindi parliamo di problemi di tipo burocratico, parliamo di cose essenziali per la dignità delle persone con disabilità.
Ecco,
il fatto
Simona,
prego.
Ecco, prego. Silvio.
Io sono Silvio, volevo fare questa considerazione. Tutto ciò che lei ci sta dicendo è sacrosanto, ma io facevo anche una riflessione conoscendo il settore socioassistenziale italiano da moltissimi anni, è che
Silvio Colagrande è stato direttore della Casa Dognocchi di Inverigo e adesso da poco, cos'è, un anno, due anni
circa,
è in pensione. Silvio Colagrande è stato un ragazzo di Dognocchi e da Dognocchi ha avuto una cornea, per cui ha sempre vissuto nel mondo della disabilità.
Ecco, sì, con questo tipo di esperienza facevo questa considerazione. In Italia c'è una cultura dell'assistenza che i legislatori hanno sempre considerato come importanti punti di riferimento nelle associazioni, negli enti che si occupano di prestare cure, riabilitazione, servizi al mondo della disabilità. Probabilmente la cultura invece di un intervento diretto nell'ambito familiare, dove i familiari si prendono e si fanno carico del familiare disabile, non è così sviluppata. Io le porto un esempio. Negli anni Ottanta io mi occupavo anche della fornitura di ausili, di carrozzine, di tutori, di scarpe ortopediche, e ho avuto un incontro con una delegazione del consolato svedese a Milano che volevano conoscere i nostri metodi. Allora noi assorbivamo da privati una funzione pubblica che spettava ai famosi medici provinciali di allora. Loro invece, per distribuire gli ausili, le carrozzine, eccetera, assegnavano ad ogni distretto, c'era un servizio sociale, e assegnavano all'assistente sociale il budget da spendere per fornire carrozzine ed altri ausili, in maniera diretta. Era il servizio sociale che entrava nelle famiglie, verificava i bisogni e finanziava i bisogni. Il nostro invece era un sistema molto complesso, articolato. Quindi queste sono delle differenze culturali che a mio parere incidono molto anche sulla realtà che ci sta descrivendo.
Ma il problema forse nasce proprio dal nostro tipo di cultura. La nostra è una cultura basata sulla solidarietà familiare, e che è importantissima, ma questa solidarietà familiare va sostenuta, altrimenti c'è il rischio grandissimo che la famiglia ceda. Questo è il grande problema. Non dimentichiamo che la dignità della persona con disabilità è fondata sulla possibilità di mantenere il proprio tessuto sociale, il proprio tessuto amicale, il proprio habitat. Invece in Italia che cosa succede? E lo vediamo da tutte le proposte di legge che sono attualmente in discussione, specialmente quella sul dopo di noi, attualmente in discussione,
ecco,
nel Parlamento.
E questo è un altro punto che tu hai criticato, non solo tu ma anche la tua associazione. Tutti i giornali ne hanno parlato molto bene, finalmente è arrivata questa nuova legge che finanzia il cosiddetto dopo di noi. Su che cosa si basa la vostra critica a questa legge che molti hanno ritenuto positiva?
Ma perché probabilmente hanno fatto un'analisi superficiale, perché il dopo di noi secondo noi non dovrebbe nemmeno esistere, Negli altri paesi di area occidentale la persona con disabilità viene presa in carico dalla nascita al fine vita, come dovrebbe essere, come dice la nostra Costituzione, come che dice la Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Per quale motivo dovrebbe esistere un dopo di noi? Per quale motivo in Italia la persona con disabilità dovrebbe essere presa in carico, come dice la proposta di legge attualmente in discussione in Parlamento, soltanto quando la famiglia viene a mancare? Questa è la cosa veramente drammatica. Tra l'altro, in questa proposta di legge troviamo una criticità veramente drammatica, che è quella dell'emergenza. Vi invito veramente a riflettere su questo aspetto. L'emergenza, che verrebbe valutata secondo questa legge solo ed esclusivamente dei servizi sociali, permetterebbe di in modo coercitivo strappare la persona con disabilità dal proprio ambito familiare per istituzionalizzarla. Questa è la cosa veramente drammatica. Noi sappiamo bene che l'istituzionalizzazione ha un costo peraltro molto elevato per la collettività. Perché non sostenere la famiglia e la persona con disabilità nel proprio habitat familiare? Cioè, queste sono cose che noi abbiamo tentato di far comprendere ai nostri legislatori. È la famiglia che deve essere sostenuta nella sua difficoltà, anche in situazioni di emergenza. Faccio un esempio pratico per far capire: se il caregiver familiare, che può essere un genitore, un fratello, un coniuge, un compagno di vita, dovesse avere delle difficoltà di salute e quindi non è più in grado di sostenere l'assistenza 24 ore al giorno e per 365 giorni l'anno, ha un senso strappare la persona con disabilità al suo habitat familiare per ghettizzarla in un ambiente completamente diverso? Cosa ci vuole invece a sostenere la famiglia, ad aiutarla nel suo habitat? Questo è quello che noi andiamo dicendo, ma è addirittura paradossale, perché dovrebbe essere talmente evidente tutto questo che veramente non comprendiamo come i nostri legislatori possano fare qualcosa di diverso.
E invece la famiglia la si vuole spaccare, la si vuole penalizzare sempre di più. Cosa dici, Silvio? Facciamo un breve stacco musicale, sì, sì. E poi avremo con noi anche il dottor Cozzi. A dopo.
Eccoci ancora dallo studio di Radio Mater. Stavamo discutendo con Simona sulla necessità che l'orientamento...
Ecco, diciamo chi è Maria Simona Bellini Palombini, che è presidente nazionale del coordinamento famiglie disabili gravi e gravissimi.
Certo, e quindi ci eravamo soffermati sulla necessità di dare l'importanza all'aiuto alle famiglie che si prendono cura dei propri pazienti, dei propri cari che sono in stato di disabilità.
Quindi, ma salutiamo anche il dottor Ambrogio Cozzi.
Buonasera.
Dell'ospedale Salvini di Garbagnate Milanese, psicologo, e con noi c'è anche, lo abbiamo già sentito nella prima parte, il dottor Gianluigi Poggi, presidente dell'associazione Insieme per Cristina di Bologna,
al quale poi rivolgiamo anche l'invito a intervenire quando ritiene.
Esatto, ecco, Gianluigi,
farlo, perché...
tu intervieni sia con il dottor Cozzi che con Simona. Noi volevamo soffermarci anche su un altro tema importante, e sicuramente Poggi ci aiuterà ad approfondire questo tema, quello dell'ISEE. Tu sei stata con la tua associazione proprio quella che è riuscita ha fatto ricorso contro la decisione del governo sull'ISEE. Raccontaci, anche perché adesso il governo sta correndo ai ripari, ma in una maniera quasi peggiorativa di quella di prima.
Infatti è quello che sta accadendo. Il problema di fondo è che nel 2013 è stato emesso questo provvedimento, cioè un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha modificato l'ISEE. Il problema è che in realtà ha peggiorato la situazione proprio delle fasce più fragili di popolazione.
Perché?
Perché in realtà ha inserito nel documento che in realtà misura la ricchezza delle famiglie in Italia per l'accesso ai servizi sociosanitari, la situazione delle famiglie e delle persone con disabilità. In realtà si voleva creare uno strumento più equo, ma che cosa si è fatto? Si è infierito soprattutto invece proprio sulle famiglie più fragili. Non dimentichiamo che la famiglia con disabilità è quella più a rischio di povertà, e questo non lo diciamo noi, lo dicono vari studi nazionali ed internazionali. E quindi inserendo all'interno della ricchezza disponibile della famiglia addirittura quelle indennità, quelle indennità praticamente quegli elementi economici che servono invece per eliminare le disparità tra una famiglia che non ha difficoltà e quelle che invece hanno difficoltà. Siamo riusciti attraverso un ricorso ad ottenere giustizia nel 2015, le sentenze non sono state assolutamente rispettate, quelle di primo grado, ma addirittura nonostante sia stata negata al governo la sospensiva di queste sentenze, quindi che avrebbero dovuto essere immediatamente applicative fin dal febbraio 2015, il governo addirittura ha fatto ricorso contro le famiglie, perdendo di nuovo al Consiglio di Stato nel febbraio del 2016. Nonostante questo, il governo ha continuato imperterrito a negare servizi sociosanitari essenziali sulla base di un ISEE illecito. E che cosa succede ora? Questa modifica chiesta dal Consiglio di Stato viene inserita in un decreto di conversione in una legge di conversione, un decreto legge che nulla riguarda perché si parla di scuola, quindi, e in realtà peggiora addirittura la situazione delle famiglie con disabilità.
In pratica è stato ancora reinserito in questo decreto legge sulla scuola, peggiorando, riportando le stesse premesse di prima, insomma, quelle che sono state contestate dal Consiglio di Stato.
Esatto, sono state annullate l'inserimento delle indennità delle pensioni invalidità civile all'interno della ricchezza disponibile delle famiglie, però annullando le cosiddette franchigie, che erano qualcosa di positivo, una delle poche cose positive che erano state inserite in questo decreto, ovvero che misurava la ricchezza delle famiglie in base al grado di disabilità delle persone che erano nel proprio interno, in realtà sono state annullate, cioè si sta facendo veramente cassa sulle persone con disabilità. Del resto stiamo vedendo da qualche anno che in realtà tutti i governi di ogni colore, di ogni schieramento politico, veramente una forma di accanimento nei confronti delle persone e delle famiglie con disabilità, e questo è veramente inaccettabile. Questo nonostante la Commissione europea abbia attraverso la petizione che noi abbiamo portato a gennaio del 2015 proprio in Commissione al Parlamento europeo, e alla quale è stata data la procedura d'urgenza, cosa che accade veramente in modo molto raramente. E nonostante questo, nonostante noi abbiamo presentato come Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili un ricorso all'ONU che sta facendo il suo percorso, cioè l'Italia deve capire che non è possibile cancellare quelli che sono diritti fondamentali sanciti a livello nazionale dalla nostra Costituzione e a livello internazionale da carte che sono state firmate e ratificate come leggi italiane. Non è pensabile che si possa continuare in questo modo. Allora, le famiglie con disabilità hanno bisogno di attenzione e di risposte concrete, non hanno bisogno di disattenzione e addirittura di un accanimento, perché queste invece vivano una situazione veramente paradossale, perché l'Italia è paradossale. Non ci dimentichiamo che in Grecia, che è forse la nazione di area europea in più difficoltà di tipo economico, la tutela del caregiver familiare è stata ratificata proprio nel momento di maggiore difficoltà, ovvero nel 2011, perché la Grecia ha compreso pienamente che non sostenere il caregiver familiare significa far implodere il welfare. Il welfare italiano è basato sul sostegno familiare, grazie a Dio, ma non riconoscere questo significa comunque cancellare un sistema di tipo sociale che cancella del tutto la nostra Costituzione e le carte internazionali che l'Italia, ripeto, lo dico con forza, ha ratificato, quindi ha fatto diventare leggi italiane.
Grazie Maria Simona, so che hai degli impegni che Letizia ti aspetta, noi ti ringraziamo di questo tuo intervento. Grazie.
Grazie a voi per l'opportunità che ci avete dato e cerchiamo di non spengere questi riflettori che siamo riusciti ad accendere con grande difficoltà, perché il nostro coordinamento
va in quella direzione.
E vi ringrazio veramente di cuore. Il coordinamento è forse una delle poche voci, lo dico con orgoglio e senza nessuna presunzione, perché essendo formato da volontari e non maneggiando nemmeno un euro di soldi pubblici o privati, può veramente farsi carico con grande difficoltà, perché formato da soli volontari e quindi famiglie che già nel proprio seno hanno delle difficoltà enormi e quindi portano avanti queste battaglie con grandissime difficoltà, e cerchiamo di fare quello che è possibile, alzando la voce ma sempre con dignità, soprattutto la dignità dei cari di cui ci curiamo.
Grazie.
Grazie.
Grazie Maria.
Grazie
Simone.
A voi di cuore.
Ciao Maria.
Arrivederci Maria. E in questo momento volevo far intervenire il dottor Cozzi. Dottor Cozzi?
Sì, ci sono.
Ecco, lei ha seguito ancora prima del suo intervento in diretta quanto ha detto sia il dottor Poggi, sì, che Maria Simona. Ecco, l'importanza di aiuto alle famiglie, ma non dopo che non c'è più il familiare malato o disabile. Oggi Maria Simona ha fatto ricorso anche al Parlamento europeo per chiedere un riconoscimento alle persone che assistono un proprio familiare grave.
Ricorso anche all'ONU,
E anche all'ONU, sì, anche all'ONU, sì, Gianluigi. Ecco, lei ha fatto nel 2010, se non mi sbaglio, una...
Si è conclusa come ricerca.
Si è conclusa nel 2010 e è iniziato nel 2007. Esatto, 2007-2008, sì, 3 anni è durato, se non mi sbaglio, sì, no? Sì. Ecco, questa ricerca è sui caregiver. In sintesi, cos'è che è il risultato dalla sua indagine, dall'indagine che ha fatto lei con i suoi colleghi dall'ospedale Salvini di Garbagnate? È il risultato, è arrivato alle conclusioni di cui parlava Maria Simona Bellini, oppure si è fermato un attimo prima?
Ma dunque, questa ricerca è stata la prima che è stata fatta in Italia sui caregiver, poi sono arrivate le ricerche fatte da Matilde Leonardi al neurologico. Quando è partita la situazione in Italia era in Lombardia, perché è stata finanziata la regione Lombardia, la situazione era completamente differente. Allora, se una persona veniva in stato vegetativo, veniva ricoverata presso una struttura, la famiglia doveva pagarsi interamente la degenza. Io credo che di lì a poco, forse anche grazie alla ricerca che hanno iniziato a smuovere un po' le conoscenze intorno a questo argomento, la Regione Lombardia ha promulgato un decreto in cui diceva che quello diventava un livello essenziale di assistenza e quindi se una persona in stato vegetativo veniva ricoverata presso una struttura, la retta veniva pagata interamente dal Servizio Sanitario Nazionale, questo in Lombardia, ed è ancora adesso così. Ovviamente si sono creati dei nuclei specializzati per gli stati vegetativi, uno dei nuclei più importanti è quello della Dognocchi di Milano, che ha circa 40 pazienti in stato vegetativo.
Sì, all'Istituto Palazzolo Dognocchi.
All'Istituto Palazzolo, sì. E il passo successivo è stato quello anche di promulgare una legge di sostegno economico ai caregiver. Venivano dati, credo fossero allora, 600 euro al mese. Potrà sembrare irrisoria come cifra, però era già un passo avanti. È vero che sul territorio nazionale la legislazione è molto difforme, ci sono regioni che si comportano in un modo, regioni che si comportano in un altro. Ad esempio in Emilia-Romagna, se mi ricordo bene, viene più incentivato il domicilio. Io credo che questo dipenda un po' anche dalla fascia di popolazione.
Dottor Poggi magari ci può confermare?
No, l'Emilia-Romagna, secondo la nostra ricerca, è una regione che è tra le migliori, perché già del 2004 con la DGR 2068 dava una cifra fissa ai gravissimi disabili e più un assegno di cura e addirittura un ulteriore aiuto economico se veniva assunta una badante, addirittura fino a due badanti, ed è ancora attuale. Poi e io non ho trovato in 42 associazioni sparse su tutto il territorio nazionale una cosa del genere. C'è la Lombardia con la DGR 10/494 che assegna 1000 euro senza limiti di ISEE, mentre qui in Emilia Romagna c'è l'applicazione dell'ISEE, che lì poi potremo fare anche un ragionamento ulteriore a quello che faceva Maria Simona Bellini, perché in realtà è encomiabile quello che stanno facendo, però dovete considerare un'altra cosa, qui faccio una divagazione sull'ISEE, che ogni regione, ogni comune pone poi l'asticella, perché ne ha il diritto, dove gli pare e piace. E quindi di conseguenza sono le famose 20 regioni italiane, che non sembrano che siano regioni italiane, ma ognuna del Mozambico, l'altra della Jugoslavia, eccetera eccetera. Quindi la battaglia non finisce lì, poi ce ne sarebbero anche altre che potrei raccontarvi, però dall'analisi di 42 associazioni che noi abbiamo fatto con un formulario e le relative risposte, l'Emilia Romagna è già stata un po' quella che è stata la prima come regione a contribuire, a dare un contributo sostanzioso, superato solo dalla Sardegna, la regione autonoma Sardegna, che è l'unica che dà 13.000 euro all'anno al caregiver e 53.000 alla persona in stato vegetativo. Quindi una cifra enorme. Tenete presente che alcuni cittadini della Lombardia hanno preso la residenza in Sardegna, però lì è legato l'ISEE, bisogna fare molta attenzione.
Sì, io
sì, però dottor Cozzi,
volevo ritornare in argomento, no? Perché forse sarebbe opportuno dedicare una trasmissione specifica, no, a tutte queste forme d'aiuto, così vorrei provare ad affrontarlo vedendo i problemi che noi abbiamo rilevato,
sì.
E questo proprio all'interno delle famiglie. perché io credo che non ci sia, adesso non per spezzare una lancia a favore dei miei colleghi, però c'è un'estrema attenzione tutto sommato da parte dei clinici a questi stati. Io non credo che ci sia questa superficialità di fondo, tant'è che secondo me il problema non va affrontato dal fatto del dire se uno sente, non sente o così via. Io credo che vada affrontato dal fatto che, da questo punto di vista, comunque il paziente in stato vegetativo non è in grado di comunicarci qualcosa sul suo stato. E parlo di paziente in stato vegetativo perché lo stato vegetativo è proprio caratterizzato da questa impossibilità di comunicare. Quello che viene mantenuto nello stato vegetativo è solo lo stato di sonno e veglia, sonno e veglia. Questo ed esclusivamente questo. Diverso è il caso degli stati di minima coscienza, dove ci sono degli altri segnali di presenza, ma segnali ripetuti, non incidentali. Tant'è che la discussione che spesso poi sorge, no, con i parenti è proprio il fatto che giustamente da parte loro alcuni segni incidentali vengono visti come fondamentali, per noi i segni si devono ripetere per essere significativi, perché se non si ripetono nel tempo ma intervengono solo accidentalmente possono essere dovuti a 10.000 ragioni, magari anche ad una ragione di barlume di presenza che però non si mantiene nel tempo, e questo è il primo dato fondamentale. Allora, che cosa comporta? E qui vorrei un attimo ribaltare il discorso. Cioè, che cosa comporta convivere con una persona che non è in grado di comunicare? Comporta un grosso problema, che è quello di rappresentarla. Rappresentarla presso gli altri, e quindi magari presso gli operatori sanitari, ma anche rappresentarsela internamente. E questo è un lavoro faticosissimo e di cui si parla pochissimo. Si parla pochissimo anche perché va a toccare un punto che si interseca con quell'aspetto dell'amore che risolve tutto. Ed è il punto della fatica che si fa con queste persone. C'è un dato singolare, la nostra ricerca non è stata fatta su questionario, è stata fatta con lunghe interviste e con anche delle rappresentazioni grafiche della famiglia, no? Si chiama il Family Life Space, cioè lo spazio di vita familiare, è un test particolare dove c'è un cerchio dove la persona che viene intervistata deve mettere le persone con le quali ha le relazioni più significative. Ecco, in circa il 70% dei casi ci si dimenticava di mettere il paziente. E come mai ci si dimenticava di mettere il paziente? Io non sono qua ad esprimere giudizi moralistici, è perché c'è questa fatica enorme, nel senso che è una presenza e contemporaneamente un'assenza. Cioè, noi dobbiamo ricostruire continuamente questa presenza, da segni minimi, dalla memoria precedente, dai ricordi. È tutto un lavoro faticosissimo da fare, che pesa anche e che in alcuni momenti mette la voglia di scappare. Allora, possiamo cominciare a parlare tranquillamente di questa fatica e di quello che comporta? Perché vede, mi colpisce sempre questo discorso del dopo di noi, no? Perché dopo? Cioè, perché ci deve essere solo la morte di interrompere un rapporto? Non si potrebbe provare a cambiare dizione e dire senza di noi, nel senso che pone il problema della presenza e cerca di tematizzarlo, di dargli parola, di dare parola anche alla fatica che comporta questo tipo di lavoro. Io credo che non sia per niente facile stare accanto ad una persona che magari incidentalmente ci dà dei segni di presenza, e capisco anche che questi segni di presenza vengano amplificati, ma ma perché è necessario per riuscire a tenerlo vivo, per riuscire a tenerlo vivo nella memoria, perché altrimenti diventa veramente sconfortante e disarmante. Allora, possiamo riuscire a, ecco, la ricerca aveva anche questo scopo, no? Il tentativo di dar voce allo sconforto, il tentativo di dar voce alla fatica quotidiana. C'è un aspetto curiosissimo, no? Perché e qua vengo ad un tema che può sembrare antipatico, però è molto realistico. Il problema di dare un sostegno al caregiver comporta e si scontra con la difficoltà di individuare il caregiver. Banalmente, quando noi stavamo facendo questo lavoro, volevamo intervistare i caregiver, no? E ci arrivavano tutti i papà. Se il paziente era giovane, venivano sempre i papà del paziente in stato vegetativo. E io dicevo, ma l'Italia sta probabilmente cambiando. Cioè, come mai adesso sono gli uomini che si prendono cura dei malati? Di solito ha una caratterizzazione più femminile, no? La cura. E ad un certo punto, allora dico, va bene, adesso i prossimi che vengono, gli chiediamo dov'è la moglie. E la risposta era veramente nel suo candore disarmante, perché dicevano, beh, è a casa a curare mio figlio, no? Cioè, per individuare il caregiver dobbiamo anche riuscire a disarticolare quella che è la rappresentanza giuridica del soggetto in stato vegetativo da chi se ne prende cura, perché le due figure spesso non coincidono e questa è una difficoltà non indifferente. Difatti poi come la si risolve? L'assegno di cura non viene dato al caregiver, ma viene dato come un qualcosa in più al paziente in stato vegetativo.
Ed è appunto questo che sosteneva dottor Poggi, magari mi aiuta anche in questo, che sosteneva Maria Simona Bellini, dicendo che perché l'Italia è l'unico paese dove non viene riconosciuto l'assistenza familiare al paziente, al proprio figlio, al proprio marito che si ha in casa. Perché non viene riconosciuto sia dal lato giuridico sia dal lato anche economico di una e pensionistico anche.
C'è una difficoltà proprio in questo.
Cioè, ma difficoltà di carattere culturale, politico?
No, secondo me
non è europeo, è italiano ed è tipicamente italiano, per il semplice motivo che è italiano ed è tipicamente italiano, ripeto, perché come diceva Maria Simona prima, noi siamo gli ultimi in graduatoria dopo la Grecia, che ha legiferato a favore ovviamente dei caregiver non più di 2 anni fa. Quindi di conseguenza noi abbiamo un disegno di legge che è stato prima, è stato accantonato nel novembre del 2014, un disegno di legge dove terminava dicendo questo disegno di legge non deve pesare sui bilanci dello Stato. Ed è veramente una battuta finale che è esilarante. Il secondo, che è stato presentato 2 mesi fa ed è ancora in discussione, invece rappresenta la figura del caregiver, dicendo che va considerato praticamente come un bene dello Stato, che tenendo a casa e i conti possiamo fare benissimo quello che è un stato vegetativo o un gravissimo disabile, ma diciamo lo stato vegetativo fa risparmiare lo Stato. Perché? Perché a questo punto in una clinica privata, io conosco molto bene i costi, sono dai 6-7 mila euro al mese uno stato vegetativo, mentre invece, per quanto riguarda ovviamente trattenuto domicilio, se la cava sì e no con 2.000 euro o 2.500, compreso l'assistenza domiciliare. Il caregiver gli va riconosciuto quelli che sono ovviamente dei diritti che hanno in altre nazioni, ripeto. E viene riconosciuto anche dal Parlamento europeo, questo è stato riconosciuto. Ora, Io capisco quelle che sono tutte quelle forme veramente di sostegno, sostegno morale, un sostegno praticamente che va dato al caregiver, perché ovviamente all'inizio deve superare questo grandissimo trauma, un trauma psicologico che è immenso perché sconvolge la vita, e capisco, ma poi non è sufficiente. Perché quello, se facciamo 100 il bisogno del caregiver o della famiglia, quello può essere il 10, manca l'altro 90, che sono un sostegno economico, un sostegno praticamente che quando questa persona assiste 24 ore su 24, 365 giorni, ha diritto delle sue festività, ha diritto praticamente della malattia, quando è malato lui, che qualcuno vada a sostituirlo, e questo deve essere carico dello Stato. E questo disegno di legge qualche cosa, quello nuovo, quello recente che stanno discutendo attualmente, parla in questi termini qua, e quindi alla fine non dice questo non deve incidere sul bilancio dello Stato. Quello che sento io e quello che ho detto prima sono come la legge numero 2 dell'Emilia Romagna sui caregiver, è un inno completo ed è l'unica regione, le 20 regioni del nostro paese, che ha fatto la legge numero 2, non mi ricordo il numero, ma è dell'anno scorso, del 2015. È una legge bellissima, perché è un inno completo ai sacrifici, al ruolo importante che ha il caregiver, e lo esalta, e alla fine non gli concede niente. Ma insomma, io guardo sempre le cose pratiche. Perché? Perché a questo punto queste persone hanno bisogno di una concretezza, non solamente dell'appoggio psicologico, che può essere il 10%, il
15%, quando
anche
occorre
qualcosa di concreto, qualcosa,
esatto,
di palese.
E credo che Gianluigi voglia dire che quando c'è bisogno di cambiare il proprio familiare, è inutile l'assistenza psicologica. Può andar bene, ma se non c'è un aiuto materiale, diventa difficile. Io volevo aprire le telefonate, se Gianluca dalla regia mi aiuta in questo, per invitare voi che ci seguite da casa a dare il vostro contributo. Maria Simona Bellini ha fatto delle proposte. Una proposta bella chiara: perché non riconoscere concretamente, giuridicamente e anche economicamente il lavoro dei caregiver, cioè delle persone che assistono un proprio familiare a casa? Poi anche il discorso dell'ISEE che abbiamo affrontato. Gianluca?
Sì, allora diamo lo spazio alle telefonate. Il numero per la diretta è lo 031-646-000, ripeto, 031-646-000. Ricordo anche per gli sms 331-79-14-523. Invece l'indirizzo di posta elettronica per la diretta, diretta@radiomater.org.
Ecco, io vorrei riprendere un attimo col dottor Cozzi, l'addentrarci un po' di più nel discorso che ci stava facendo all'interno dei familiari, la ricerca del caregiver reale, effettivo, perché lì dentro poi si evolvono anche degli altri problemi che da psicologo...
Certo, ma io volevo precisare una cosa. Io non sto assolutamente ponendo in alternativa la psicologia e gli aiuti concreti, tant'è che ho sottolineato all'inizio che uno dei grossi meriti di questa ricerca è di aver portato a risultati concreti, tant'è che se è entrato la degenza degli stati vegetativi nei livelli essenziali di assistenza. Sono stati dati poi anche gli assegni di cura, adesso sono aumentati come valore economico, e comunque, cioè, non è che quando la ricerca è partita la situazione era disastrosa, uno si svenava per mantenere magari il nonno piuttosto che il padre anziano che in seguito a un ictus era in stato vegetativo all'interno di queste strutture, e i nuclei specializzati erano pochissimi. Io credo che in Lombardia i nuclei specializzati sono diventati parecchi, no? La qualità dell'assistenza è nettamente migliorata e soprattutto uno non si deve più svenare per mantenere una persona all'interno di queste strutture. Quindi questi sono dei risultati concreti che sono stati ottenuti. Se poi uno sceglie di tenersi a casa il parente in stato vegetativo, di curarlo a casa, riceve un altro tipo di sostegno a cui si aggiungono tutti gli ausili dell'assistenza domiciliare. C'è una cosa però, cioè, non è che la scelta avvenga a caso, nel senso che quello che noi abbiamo notato è che se il paziente è giovane è probabile, una persona che ha fatto un incidente d'auto e quindi è entrato in stato vegetativo per questo motivo, oppure in seguito ad un aneurisma e così via, è probabile che rimanga a casa. Se il paziente ha una certa età, sicuramente finisce nella struttura di assistenza.
E difatti nella vostra ricerca, l'ho detto per chiaro, i pazienti anziani sono di norma curati in strutture di lungo degenza e i pazienti a domicilio sono generalmente giovani.
Pazienti molto giovani. Allora, quindi anche all'interno delle stesse famiglie l'investimento che si fa è differente a seconda dell'età o del ruolo che il paziente occupa all'interno della famiglia. E qua poi sull'entrare sul chi è effettivamente il caregiver si aprono tutta una serie di problemi, anche perché io per l'amor del cielo non metto assolutamente in discussione i sacrifici che avvengono all'interno delle famiglie e tutto, però nella mia esperienza di lavoro ne ho incontrate tante di famiglie. E non è che ci possiamo raffigurare sempre le famiglie felici dove tutti vanno d'accordo. Ci sono famiglie in cui si scatenano in seguito a questi eventi dei grossi conflitti. E lì la situazione cambia completamente. Tant'è che nella nostra ricerca, e questa è una specificità italiana, no? Spesso se il paziente è un paziente relativamente giovane, no? Che ha ancora i genitori, che però è sposato o convive con una sua compagna, la moglie o la compagna soprattutto viene completamente delegittimato dalla famiglia d'origine. E questa è una specificità, quando abbiamo portato in giro questa ricerca a livello internazionale, tutta italiana. Quindi si incrocia anche con quella che è la struttura familiare italiana, questo discorso sui caregiver. E se noi facciamo finta di non tenerne conto, poi ci ritroviamo inguaiati, per cui poi le soluzioni che abbiamo sono quelle di dire, allora aggiungiamo questi soldi sul conto del paziente in stato vegetativo, che però non è un riconoscimento del caregiver.
Vero. No? Dottor Cozzi, chiedo scusa, ma abbiamo una telefonata. Faustino, il papà di Moira. Sì? Pronto?
Oh, pronto, buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera Faustino.
Chi ha parlato prima di me, che hanno detto delle cose veramente sane e veramente d'aiuto a noi che non abbiamo la parola, e ce la danno quando in questi frangenti riusciamo a dire qualche cosa anche noi. Comunque, i caregiver, che sono come noi genitori, dopo 16 anni...
16 anni che Moira è in stato vegetativo.
16 anni, siamo ancora qui, però gli anni passano, le mamme imbiancano, come diceva la canzone, e i genitori ne hanno piene, non le scatole, per il lavoro, perché si diventa vecchi e non si ha più la forza. E quello che diceva la carissima Simona Bellini è che non viene riconosciuto il lavoro che si fa per i nostri cari. Perché? Perché uno stato vegetativo non è più stato vegetativo, perché è in minima coscienza, mangia, beve, dorme, si sveglia, va di corpo. Perché? Perché sono i caregiver che gli danno da mangiare, mangiano con la propria bocca, non sono tenuti in alimentazione con la PEG. Ci sono quelli che vengono mantenuti con la PEG, ma ci sono tanti che mangiano e bevono per la bocca. Comunque gli stati vegetativi non sono tutti uguali. Capite che non sono, come diceva all'inizio il mamma mia adesso, Enrico Viganò, che sono sacchi di patate. Sono persone che mangiano, bevono perché gli diamo da mangiare e da bere. Ecco perché vivono gli stati vegetativi, che poi non sono mica stati vegetativi, sono in minima coscienza, ridono, piangono quando sentono le voci diverse.
Ma il dramma maggiore quale è stato in 16 anni di assistenza a Moira? Il vostro dramma maggiore è quello che avete incontrato con le istituzioni, con la mancanza di sensibilità da parte delle istituzioni, oppure altro?
Ma non è il fatto di avere avuto quello che dicono. Certo che agli inizi, per avere gli ausili, per avere i pannoloni, per avere tutto quello che ci serviva, al posto di essere d'ufficio, perché quando si porta a casa uno stato vegetativo dovrebbero essere d'ufficio di farci avere le cose, invece abbiamo dovuto lottare i primi anni. Oggi come oggi è una
roba. È interessante dire un fatto, che secondo il protocollo ASL voi dovevate cambiare Moira solo 3 volte al giorno, per cui davano i pannoloni solo per 3 volte al giorno. Succedeva dei giorni che magari bisognava cambiarle anche 5 volte, 6 volte. Ecco, e questa rigidità, questa da parte delle istituzioni, che non è comprensibile.
Certo che non è comprensibile, ecco dov'è la faccenda che loro dicono che noi siamo quelli che tengono in piedi gli ospedali, che tengono in piedi la situazione, che costiamo poco e via via, perché se io dovessi far su i conti senza che così a spanne, come si dice, i conti della serva, noi costiamo neanche 30.000 euro all'anno. Ma vi rendete conto? Tutto quello che ci danno non si supera i 30.000 contro quelli che in un anno vanno 300-350.000 euro.
Ecco, io volevo chiedere al dottor Poggi se sono le stesse problematiche che incontrate con Cristina.
Sì, no, ma vabbè, potrei essere puerile quello di confermare, ma la storia dei pannoloni è verissima e succede anche, mi siamo dovuti intervenire con la ASL e abbiamo risolto fortunatamente, ma siamo intervenuti duramente, perché ovviamente anche lì 3 pannoloni e basta. Beh, è una cosa assurda, solo l'italiano. Ma ci sono degli altri problemi che sono molto più gravi, che Faustino conosce bene e che ovviamente sono circoscritti all'interno dell'accordo Stato-Regioni del 5 maggio 2011, dove tutte le regioni hanno ratificato, tutte hanno ratificato e non le stanno mettendo in atto. Oppure una regione la mette in atto in un modo, l'altra. Ad esempio, le SWAP, le speciali unità a lunga permanenza, sono state trattate, definite in questo accordo Stato-Regioni, e poi in realtà cosa fanno? Invece le regioni, perché in realtà l'accordo Stato-Regioni diceva voi dovete, anche se mettete in RSA lo stato vegetativo, deve essere accolto in spazi separati e non in modo promiscuo con le senilità, eccetera, eccetera. A questo punto le regioni hanno detto benissimo, noi le RSA le facciamo diventare SWAP e facciamo quel che ci pare, e difatti le mettono e le inseriscono in modo promiscuo e le definiscono SWAP. Invece non è vero, le SWAP sono tutta un'altra cosa, le case accoglienza sono tutta un'altra cosa, e quindi è in realtà, esistono le leggi, così come esiste ovviamente, non dimentichiamoci che c'è una legge dell'ONU praticamente, che sui gravissimi disabili, ratificata in Italia ma mai applicata. Quindi di conseguenza in realtà le leggi esistono, perché ripeto, l'accordo Stato-Regioni esiste, molti l'hanno criticato perché non è sufficiente, e io ho sempre detto signori, mettiamo in atto questo, poi durante il tragitto possiamo correggere, ma almeno abbiamo qualche cosa. La gente ha criticato il libro bianco e io ho insistito tantissime volte, lo seguiamo, cerchiamo di seguirlo, e poi durante il percorso possiamo fare e ritoccare. Purtroppo i centri diurni per gli stati vegetativi, per dare un po' di sollievo ai caregiver, al genitore che assiste, portarlo una o due volte alla settimana. Dalla nostra inchiesta che abbiamo fatto su 42 associazioni, sono 42 associazioni che sono all'interno e quindi seguono tutte le problematiche delle gravi cerebro lesioni, praticamente c'è il 9, se ricordo bene, vado a memoria, credo ci sia il 9 o il 10%, il 90% non le hanno questi centri diurni.
Però nella ricerca del professore Cozzi c'è una frase che veramente già allora sosteneva e si era accorto di una realtà: non sembra esistere una rete di supporto formata da persone con esperienza di cura di pazienti in stato vegetativo, alla quale il familiare possa rivolgersi in momenti critici.
Verissimo questo, verissimo.
Ma
verissimo
questo già allora, professore, ci dica, dottor Cozzi, oggi esiste, non esiste ancora però, dopo 6 anni da questa ricerca?
No, oggi devo dire che in Lombardia le SWAP ci sono, no? Quello che
sinceramente guardi, noi abbiamo fatto una ricerca al riguardo, ma le devo dire che non esistono le SWAP. Esistono all'interno delle case di riposo dei settori dedicati per gli stati vegetativi, ma sì, queste non sono SWAP, perché le SWAP previste inizialmente non erano queste, erano proprio delle strutture unicamente per loro, non case di riposo con sale allora adibite.
No, le SWAP prevedono allora anche la convivenza con una caregiver, attenzione.
Esatto, andate a leggere
attentamente l'accordo Stato-Regioni, dice con la presenza costante del caregiver, del genitore, della persona che assiste.
Dottore, non c'è nessuno. Poggi, un attimo, lasciamo parlare Cozzi.
Posso dire, no, non è che obbligano alla presenza, prevedono la possibilità di presenza. E quindi c'è l'obbligo di dare questa possibilità. Allora, io posso parlare per Milano, è vero che sono presso le case di riposo, però parla ad esempio del nucleo di stati vegetativi dell'Istituto Dogni, della Fondazione Dognocchi, e non è che sono, che è qualche stanza.
No, ma non andiamo a prendere sempre la Fondazione Dognocchi, che tutti la conosciamo e sappiamo che è quasi perfetta, prendiamone delle altre.
Ma se vi lascio terminare, arrivo anche alle altre.
Un attimo, Gianluigi. Sì? Dottor Cozzi?
Sì. No, volevo dire, posso citare la Fondazione Dognocchi, posso citare anche altri nuclei che ho visitato. E tra l'altro mi sembra che complessivamente si possa dire che l'assistenza a questi pazienti sia migliorata in questi anni. Allora, non è ottimale, questo sicuramente, ma sono pienamente d'accordo. Però riconoscere che dei passi si sono fatti, no? Non significa dire che tutto va bene, significa dire che partiamo sicuramente da una situazione che rispetto a quando io avevo iniziato con la ricerca nel 2007 è sicuramente migliorata in questi 8-9 anni. Mm?
Sì, è migliorata, rispetto anche a quando non c'era niente, questo è vero, è migliorata. Noi diciamo che c'è tanta strada ancora da fare,
certo,
ecco, forse questo è il punto.
Allora, su quello sono pienamente d'accordo, perché è vero che poi quando uno si trova in uno stato particolare di bisogno, soprattutto se ha il paziente in assistenza a casa, non sa bene dove rivolgersi. E questo qui si tratta di costruire una rete che sia in grado di rispondere a questi bisogni di carattere clinico, eh? Io mi riferisco a quelli.
Abbiamo una mail, mi scusi dottor Cozzi, abbiamo una mail e poi siamo quasi in chiusura purtroppo.
Sì, sì. Ci ha inviato una mail al nostro Alenda Treviso per esprimere il suo malcontento. Dice: è veramente una vergogna, mai nessuno che parli delle persone con problemi di salute. Se anziché pensare a guadagnare ci si mettesse una volta dalla parte delle persone che soffrono, forse le cose cambierebbero.
Sì, ecco, questo Alain è del Senegal, veramente ha ragione. Mi scusi dottor Cozzi se l'abbiamo ancora interrotto.
No, non è che voglia, quello che affermavo in quella ricerca lì sicuramente è ancora attuale, cioè nel senso che una rete che sia in grado di rispondere ai bisogni sanitari non c'è ancora, però ripeto, secondo me cioè per uscire un po', mi rendo conto che i problemi pratici poi li conosco molto bene e pesano tantissimo sulla vita quotidiana. Credo che dovremmo anche prenderci del tempo per provare ad affrontarli da un altro punto di vista, cioè anche perché
cioè?
Le indicazioni, ma cercando di tirar dentro quelle che sono davvero le cose che si vogliono. E soprattutto mi riferivo prima al discorso del perché non proviamo a parlare invece che del dopo di noi, perché non proviamo a dire senza di noi?
Diventa difficile secondo me perché quando queste persone si trovano davanti a delle istituzioni che hanno solo come unico intento, magari Silvio forse non è d'accordo, ma hanno solo l'unico intento di non dare aiuti, perché le decisioni che hanno preso su Luise è proprio in controtendenza, capisce?
Se vuole, secondo me è in controtendenza per due motivi. Uno, no? Perché permette poi ai comuni di fare quello che vogliono, ma poi cosa peggiore è che è tutta una procedura burocratica.
Esatto, esatto.
Che grava ancora sulle famiglie. E
queste famiglie già penalizzate per situazione proprio, non solo, ma non hanno nessun aiuto neppure dalle istituzioni che dovrebbero essere più sensibili.
Io vorrei ritornare un attimo.
Lo ritengo una vessazione questa.
Esatto.
Ma non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della vita quotidiana.
Certo.
Questo peso burocratico che deve gravare, per cui uno continuamente si deve giustificare, gliene potrei raccontare 10.000.
Ma anche noi possiamo raccontarne una e voglio proprio raccontarla, cioè il fatto che hanno chiesto a una persona in stato vegetativo è stata convocata alla caserma Baggio per sapere se era ancora in stato vegetativo, ma si rende conto? È stato convocata.
Situazioni simili,
Ma insomma non si può.
Ecco, c'è anche un altro aspetto che a me interessava molto, anche se in sintesi una battuta col dottor Cozzi. Lui stava affrontando il problema dei familiari, perché ci sono situazioni e situazioni. Ma la mia domanda è anche questa. I familiari, oltre al, diciamo, all'affetto, all'attenzione per il legame stretto che esiste in termini strettamente affettivi, hanno forse anche bisogno di un'assistenza per renderli competenti in alcune cose durante il corso dell'assistenza?
Ma io credo che almeno quello che si faceva da noi in ospedale era che prima delle dimissioni si cercava di rendere il familiare capace di svolgere alcune operazioni. È sempre un discorso difficile perché poi ci sono anche delle paure, io credo legittime, di comportarsi in un modo scorretto, ecco, non, soprattutto in alcune manovre o così via. Però credo che anche attraverso poi il prosieguo dell'aiuto dell'assistenza domiciliare questi problemi si riescano ad affrontare, ecco. Il problema è che non sempre l'assistenza domiciliare è così efficiente come dovrebbe essere, però questo è un altro discorso.
Gianluigi, siamo in chiusura, un flash di pochi secondi.
Un flash di pochi secondi? Sì, io condivido che qualcosa è stato fatto, ma è troppo poco nei confronti di persone che soffrono, assistono 24 ore al giorno e anche ovviamente di quelli che sono ricoverati in RSA, fra parentesi chiamate volgarmente SWAP, ma non lo sono, ripeto, perché noi l'abbiamo sperimentato. Parlo dell'Emilia Romagna, non ho conoscenza al di fuori dell'Emilia Romagna per quanto riguarda le SWAP, però ho una conoscenza attraverso...
In Lombardia le SWAP non ci sono, sono nei ricoveri.
Lo so.
Faustino. Oppure come in altre regioni ci sono le SWAP, ma non c'è nessuno ricoverato. Cioè, no, esiste anche
no,
questo.
Queste sono state le testimonianze delle otto associazioni che abbiamo fatto le due domande specifiche. Ci sono state alcune, come ad esempio nella regione della Puglia, che praticamente sono state fatte, nominate da parte ovviamente della regione, ma ci sono, mi sembra, qualcosa come 14 posti letto, ma poi in realtà quando uno chiede di accedere a questa SWAP non esiste. È una cosa di questo genere qua. Oppure praticamente per quanto riguarda in Campania, dove in realtà c'era una certa cifra a disposizione della regione per creare delle SWAP, questa cifra è stata dirottata per altre cose magari più urgenti e l'associazione Amici di Leonora ha fatto una petizione chiedendo la motivazione di questo fatto qua. Insomma, esistono delle cose, comunque di base diciamo qualche cosa si sta facendo, perché le associazioni sono vigili, perché le associazioni sollecitano, perché ovviamente richiedono quello che gli aspetta di diritto, perché ritornando il discorso di prima, le leggi ci sono e vanno attuate, ma non vanno attuate in modo diverso tra regione e regione. Noi quello che abbiamo constatato, c'è questa disparità tra regione e regione. Nel sud poi ci sono delle disparità che sono veramente tremende. Sono. E allora noi siamo...
Sì, e siamo in chiusura, purtroppo ci dicono dalla regia che dobbiamo chiudere. Ringraziamo il dottor Cozzi, il dottor Poggi
e anche Faustino,
che è intervenuto.
Telefono. Speriamo che il nostro spazio abbia dato qualche piccolo supporto e qualche aiuto a qualcosa, sicuramente avrà contribuito.
Sì. Sì, concludiamo con la frase di Papa Francesco che abbiamo detto all'inizio: l'assistenza alla salute non è, è un diritto e non è un privilegio, è un diritto per tutti. Un caro abbraccio da Enrico Viganò.
Buonanotte da parte
buonanotte
di Sergio.
Buonanotte a tutti, buonanotte.
Buonanotte, buonanotte, arrivederci.